a little weak when you open it to speak. Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's
day. Questo era l'inno nazionale cinese, un pezzettino che, come tutti gli inni, insomma, a parte qualcuno, insomma, ci crea qualche disturbo nervoso, e, che però è risuonato sicuramente molto questa mattina durante le celebrazioni in Cina del 70° anniversario della rivoluzione appunto cinese.
Queste celebrazioni sono state ovviamente riprese da tutto il mondo, ma certamente in tono distaccato, perché distaccato è sempre stato l'atteggiamento dell'Occidente nei confronti della Cina, e ancora oggi lo notiamo, insomma, tra il distaccato per quanto riguarda il passato, perché questa massa di contadini che si era messa in testa di prendere il potere, c'era pure riuscita contro ogni logica e aspettativa, sconcertava un po' tutti, insomma, queste formichine gialle, così venivano definite, che pretendevano di cambiare il corso della storia, e quindi con un neanche troppo malcelato sconcerto e disappunto, l'atteggiamento è sempre stato questo. Oggi che la Cina è profondamente cambiata, è diventata la superpotenza del mondo insieme agli Stati Uniti, sicuramente da un punto di vista economico ma anche militare, e al disappunto si aggiunge la paura, perché non si capisce bene questo pianeta, il pianeta Cina, che è una cosa a sé stante, che direzioni ha preso, dove sta andando, quale intenzioni ha e così via. Quindi i commenti e i reportage dalla Cina oggi non sono stati, diciamo così, all'altezza dell'evento, ma non l'evento dei 70 anni della rivoluzione cinese, quanto all'altezza dell'evento e della portata, del significato che ha sulla geopolitica mondiale l'esistenza della Cina, e soprattutto l'ultimo suo sviluppo che è avvenuto in pochi decenni. Dal punto di vista iconografico, oggi le celebrazioni sono state fatte quelle più importanti, ovviamente a Pechino, le celebrazioni sono state in tutte le città del paese, e quelle a Pechino hanno visto la celebrazione ufficiale più importante, con Xi Jinping vestito per l'occasione non in giacca e cravatta, cioè all'occidentale, ma alla Mao, con una giacchetta di stile militare civile, come portava sempre Mao, il colore era un po' diverso, ha presieduto a queste manifestazioni dove insomma, i numeri imponenti ovviamente sotto tutti i punti di vista dei partecipanti e così via, e significativo questa enorme bandiera rossa con 5 stelle che ha attraversato piazza Tiananmen, perché le celebrazioni si sono svolte lì, perché l'annuncio ufficiale che dette Mao il 1° ottobre del 1949 fu fatto anch'esso da piazza Tiananmen, e quindi questa piazza è stata attraversata da sfilate di ogni tipo, militari e civili, e guidate e capeggiate da una enorme bandiera rossa, come dicevo, a 5 stelle, sostenuta da 1949 persone, proprio a ricordare, a voler sottolineare l'anno della proclamazione della Repubblica Popolare Cinese. E poi c'è da registrare che cosa? Insomma, ovviamente gli organi ufficiali con la inevitabile retorica celebrano a modo loro insomma i risultati, le tappe di questi 70 anni insomma, e soprattutto ci è sembrato che abbiano voluto mettere in risalto nelle comunicazioni ufficiali, nelle celebrazioni ufficiali, più che l'avanzata tecnologica militare, quindi da superpotenza, abbiano voluto mettere in risalto l'aspetto dello sviluppo sociale della Cina, della sua modernizzazione, dei risultati ottenuti in questi settori, a cominciare dalla nutrizione, cioè la Cina è il paese più popoloso della terra, e quindi dall'aver affrontato e vinto questa battaglia, anche se restano ancora le cifre ufficiali almeno parlano di 16 milioni di persone sotto la soglia di povertà. E infatti, leggendo proprio dai resoconti che fa l'agenzia Xinhua, che è l'agenzia ufficiale del governo cinese, queste tappe vengono messe in risalto. Dice: tra il 2013 e il 2018 la Cina ha tolto dalla povertà oltre 82 milioni di residenti rurali, pari all'intera popolazione della Germania. Ci tengono, tanto per fare un confronto, a sottolinearlo. Negli ultimi 40 anni oltre 700 milioni di cinesi hanno scacciato la povertà, rappresentando oltre il 70% della riduzione globale mondiale della povertà stessa. La Cina ha fornito al mondo un modello di sviluppo della povertà, dalla povertà alla prosperità in una sola generazione. E questo è un commento fatto da Ben Hoffman, un esperto dell'Istituto dell'Asia Orientale dell'Università Nazionale di Singapore. Ce ne sono tantissimi di questi commenti positivi, per la verità pensiamo non sempre disinteressati e non sempre genuini. Tuttavia, insomma, è indubbio che questi successi folgoranti, perché avvenuti in poche decadi, parliamo di 30-40 anni, sono indubbiamente da ascrivere al successo della gestione di tutto lo sviluppo cinese. Secondo il National Bureau delle Statistiche, la Cina ha dato in assistenza all'estero, questo è un altro aspetto che tengono a sottolineare, 400 miliardi di yuan, a 166 paesi e organizzazioni internazionali, inviato oltre 600.000 persone nel settore dell'assistenza e offerto assistenza medica a 69 paesi, tutto questo entro l'anno 2015. Negli ultimi 70 anni la Cina è riuscita a nutrire circa un quinto della popolazione mondiale con meno del 9% della terra arabile del mondo, e la sua produzione di grano è quasi quintuplicata, crescendo a un tasso medio annuo del 2,6% dal 1949 in poi, per raggiungere 658 milioni di tonnellate nel 2018. Mentre nello stesso anno 2018 800 milioni di persone pativano la fame nel resto del mondo. Quindi è con questi confronti che, no, sempre riferibili al successo delle scelte politiche della Cina, che vengono celebrati questi 70 anni di vita della Repubblica Popolare Cinese. Ancora si fa presente quanto la Cina abbia investito negli aiuti su scala internazionale, sia nel campo agricolo che nel campo medico, 300 progetti su piccola scala in 9 paesi africani, 450 tecnologie agricole e 30.000 agricoltori a locali addestrati. E poi i successi registrati nella medicina si concentrano soprattutto sulla scoperta e l'applicazione dell'artemisina dovuta allo scienziato cinese Tu Youyou, che è stato premio Nobel, che ha salvato la vita di milioni di persone, perché questa sostanza è un efficace antidoto alla malaria, e sostengono le statistiche ufficiali che dal 2017 la Cina ha praticamente debellato la malaria, non si sono registrati casi di malaria. Allora immaginiamo che ci sia anche della propaganda in queste cose, ma insomma sono i successi che vengono appunto segnalati e sottolineati. E poi ovviamente tutto l'aspetto dello sviluppo tecnologico, industriale e commerciale, perché la Cina è diventata il mercato di consumo più promettente al mondo, e le importazioni di beni e servizi del paese dovrebbero superare rispettivamente i 30 trilioni di dollari USA e i 10 trilioni di dollari USA nei prossimi 15 anni. E la velocità del passaggio della Cina verso una crescita più verde è altrettanto impressionante. Qui mi sembra che la retorica e la propaganda sia un po' più smaccata, in quanto sostiene che l'energia impiegata per unità di prodotto nel 2018 è addirittura inferiore del 43% a quella impiegata nel 1953, che è un dato certamente ad effetto e magari è pure vero. Il problema è che, essendo cresciuta enormemente la produzione industriale cinese, l'effetto cumulativo dell'inquinamento cinese, proprio perché in questi giorni si parla molto di clima, è quello più impattante al mondo, anche se i consumi pro capite di energia e quindi conseguentemente di inquinamento sono ancora più bassi. Però insomma anche questo viene messo in evidenza. E per concludere, insomma, significativo che di questo merito se ne faccia gloria il Partito Comunista Cinese. E infatti una dichiarazione proprio che viene riportata frequentemente dagli organi ufficiali è quella di Yu Jianyun, che è membro del comitato permanente del Partito Comunista Cinese, che dice: nel mezzo della marea della globalizzazione, il Partito Comunista Cinese ha integrato la strategia di sviluppo nazionale con la tendenza dello sviluppo mondiale e ha avanzato il concetto epocale di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità. E poi più avanti ancora fa riferimento a quell'armonia che molto spesso, di cui molto spesso ha parlato lo stesso Xi Jinping, che è una concezione proprio tipicamente cinese, quindi immanente quasi nel pensiero culturale di quel paese, ovviamente sopravvissuta a tutta l'epoca del marxismo rivoluzionario e all'epoca di Mao, insomma, per cui la Cina offre sempre questo connubio di l'ha offerto, come vedremo adesso, cercheremo di ripercorrere un po' le tappe di questa lunga rivoluzione cinese per arrivare al 1 ottobre 1949, dove costantemente si ripropone questo contrasto tra il vecchio mondo della Cina millenaria dei signori della guerra, degli imperatori, di tutte queste cose qui, di un feudalesimo particolare assai diverso da quello europeo, e le spinte innovative, le rivoluzioni continue che avvenivano, e sempre questa incombenza del vecchio che voleva, che ritornava, che riemergeva dal passato e voleva affossare il nuovo. Di questa proprio contraddizione principale si fece magistralmente interprete Mao Zedong, e questo è proprio quello che cercheremo di vedere, cercando così di ricordare e celebrare a modo nostro questi 70 anni della rivoluzione cinese.
Sì, non, ovviamente quello che noi facciamo non è assolutamente un'adesione alla Cina odierna, qualcuno magari potrebbe avere questo dubbio, ma è soltanto non voler buttare a mare un'esperienza che comunque è stata importantissima, non solo a livello mondiale, ma in particolare proprio per l'influenza che ha avuto su tutte le lotte nei paesi dell'estremo oriente, direi, no? Che a questa si sono sicuramente ispirate.
Beh, allora, per parlare di questa lunghissima esperienza, non si può fare a meno di parlare di Mao Zedong, perché ne è stato il protagonista principale, anche l'artefice per molti versi, anche se non l'unico, perché come spesso accade quando ci sono figure così prominenti, così importanti, anche i comprimari, nel senso buono, anche coloro che hanno dato il loro contributo, e sono evidentemente tanti, non solo in Cina ma anche in altre parti del mondo, scompaiono un po', passano sotto tono, e quindi certamente la figura di Mao domina tutta questa storia. E noi lo ripercorriamo con l'aiuto di una sinologa fra le più esperte, fra le più conosciute, che è morta ormai da qualche anno, che è Enrica Collotti Pischel, che scrisse varie cose sulla Cina, tra l'altro traduceva dal cinese, quindi insomma conosceva anche la lingua, e questo che leggeremo è tratto da un suo saggio proprio su Mao Zedong degli anni, di metà anni 60. E intanto, vabbè, ovviamente ripercorre una breve biografia. Mao nasce nel 1893, nasce con origini, diciamo così, proletarie, e origini che gli impediscono anche in qualche modo di accedere a studi superiori, riesce a diplomarsi, quindi a frequentare le scuole superiori, ma comincia subito, già diciamo così a poco sopra i 20 anni, a interessarsi di politica, della situazione che si viveva in quel momento, che era appunto dominata da questi signori della guerra, da questi tra l'altro, oltre che feroci nelle loro risoluzioni, anche piccoli regimi corrotti, che era difficile, in cui la Cina era estremamente frazionata, non c'era più ovviamente l'impero, eccetera, eccetera. C'era già però in corso una dominazione straniera che per certi versi rappresentava il nuovo, quindi tutta la dominazione ovviamente occidentale, dalla Francia all'Inghilterra agli stessi Stati Uniti, che avevano occupato parte della Cina e diciamo pure colonizzato, se vogliamo, anche se è difficile colonizzare quel paese, insomma, per la sua vastità e la sua complessità, e quindi i giovani soprattutto che si avvicinavano alle questioni del presente, da un lato erano affascinati da questa novità, sentivano il portato di questa cultura diversa, di queste idee nuove, e però capivano che non potevano sposarle del tutto, pur per affossare i vecchi regimi, le vecchie tradizioni che rendevano schiava la popolazione, in quanto esse stesse erano portatrici di un concetto e soprattutto di una pratica oppressiva, perché ovviamente era la politica delle cannoniere, così fu definita non a caso in quel periodo lì. E comunque Mao ai primi del Novecento comincia a frequentare questi fermenti rivoluzionari, non ancora marxisti evidentemente, e in particolare il movimento del 4 maggio 1919, in cui gli studenti cominciarono a protestare verso questa situazione per cambiarla. Ovviamente partecipò alle varie discussioni che si facevano sia nei centri principali, Pechino e Shanghai, insomma, e ebbe immediatamente, diciamo così, una avvicinamento alla politica molto intenso. Ma a differenza di altri personaggi famosi che poi diventeranno famosi, come Chu Enlai e Ho Chi Minh stesso, non ebbe la possibilità di andare all'estero e non ebbe quindi la possibilità non solo di studiare all'estero, ma di immergersi in quella cultura, in quelle idee rivoluzionarie che all'inizio del Novecento attraversavano l'Europa fino a sboccare evidentemente nella rivoluzione del 17 in Unione Sovietica, e che viceversa chi c'era stato come Chu Enlai e Ho Chi Minh aveva potuto poi, tornando in patria, riportare e mettere a frutto. Mao rimase sempre, per necessità, anche per scelta se vogliamo, e chissà, forse questa è stata anche la sua fortuna politica, legato alla sua terra, alle sue origini anche, e quindi a avere a che fare subito con le questioni soprattutto legate ai contadini, perché la Cina era fondamentalmente un paese, una regione contadina, dove la parte industriale, che era quella costiera e orientale, era circoscritta a delle grandi città, Pechino, Shanghai sicuramente, e però insomma dice significativamente Enrica Collotti Pisciel in un passo che ora leggeremo insomma una serie di passi per ripercorrere questa storia, che dopo il 17 e cioè dopo la rivoluzione russa ci furono effetti profondi, ci furono ovviamente effetti profondi di questa rivoluzione in Europa, che scombussolò molte cose e mise veramente paura. Ma dice lei, l'ondata più profonda e sconvolgente della rivoluzione russa fu quella che gradualmente percorse l'Asia. Nell'analisi marxista che Lenin aveva compiuto del fenomeno imperialista, milioni di asiatici trovarono una risposta all'interrogativo più drammatico che si poneva loro. Essi individuarono cioè nel sistema imperialista la causa dell'assoggettamento, dell'immiserimento, della rovina e dello squilibrio che i loro paesi avevano subito nell'ultimo secolo. Il marxismo di Lenin consentiva cioè agli intellettuali cinesi di lottare contro la dominazione straniera sulla loro patria senza dover sostenere la causa della vecchia Cina tradizionale. Così come consentiva di lottare contro il vecchio senza dover accettare per validi una civiltà ed un sistema che non soltanto erano estranei alla vita della Cina, ma ne esigevano l'asservimento. Quindi da qui insomma si capisce come servì molto a questa generazione di rivoluzionari poter questo evento della rivoluzione russa e ciò che Lenin ne scrisse dopo a proposito dell'imperialismo, per uscire proprio dalle sacche del nazionalismo. E quindi il movimento del 4 maggio 19 e sono i primi fermenti a cui partecipa sicuramente Mao Zedong, un movimento soprattutto di studenti, ma che aveva visto già negli anni precedenti sporadiche iniziative e rivolte contadine. E poi dice Enrica Collotti, mentre nell'estate del 1920 Lenin al secondo congresso dell'Internazionale Comunista poneva per la prima volta l'accento sulla necessità della rivoluzione antiimperialista nel mondo coloniale, molte erano le iniziative che in varie città della Cina gettavano le basi per la formazione di un partito comunista, che ancora non c'era. Mao aveva incontrato insomma per la prima volta, e lì si era entusiasmato pochi anni prima, proprio degli esponenti marxisti che l'avevano introdotto, diciamo così, a questa dottrina, ne era rimasto entusiasta, ma ancora non ce n'era l'espressione concreta. E contemporaneamente, però, sottolinea proprio la Collotti Pisciel, altri studenti cinesi si riunivano nelle loro stanze di Parigi e di Berlino per convincersi reciprocamente che il movimento rivoluzionario che stava percorrendo l'Europa poteva offrire una soluzione anche ai problemi della Cina. Tra loro un brillante studente attivo nel movimento del 4 maggio, Chu Enlai, un esperto signore della guerra, divenuto comunista e deciso a mettere al servizio della rivoluzione i suoi talenti di stratega. Chu Te, due intimi compagni di Mao degli anni della scuola, e Tsai Yo-shen, che fece molto per portare al marxismo gli uomini di Gioventù Nuova, che era un altro movimento giovanile. E poi un vietnamita che avrebbe dedicato tutta la sua vita alla lotta anticoloniale, divenendo celebre nel mondo col nome di Ho Chi Minh, e molti altri ancora che sono sopravvissuti per reggere oggi le sorti. Oggi dobbiamo pensare agli anni 60, quando scrive la Pinchel, oggi le sorti dell'economia cinese, che sono morti fucilati nel 1927 o nel 1930 cantando gli inni che avevano imparato dagli operai tedeschi o francesi nell'inquieto dopoguerra europeo. E così, insomma, il primo luglio del 1921 viene fondato, 12 uomini fondano, e tra loro Mao Zedong, il Partito Comunista Cinese, che questo avvenne in un'aula di una scuola femminile nella concessione francese di Shanghai. E poi, insomma, correndo rapidamente, perché i discorsi, insomma, immaginate gli anni che ci sono voluti 30 anni complessivamente di lotte per arrivare al 1949, e passando appunto per quello che poi diventa il fulcro di tutto questo processo rivoluzionario, e cioè le masse contadine, la Gollotti Pinchel scrive, quando siamo ormai negli anni 20 inoltrati, quando Mao si ritira nello Yunnan, che è una provincia particolare, e da lì comincia una riflessione molto acuta e molto originale per quei tempi. Nello Yunnan Mao, staccatosi da tanti anni dal mondo contadino, scoprì il grande potenziale rivoluzionario esistente nelle campagne. Lo sfacelo della Cina dopo il 1911 aveva accelerato ad un ritmo assolutamente imprevisto l'immiserimento dei contadini e la concentrazione delle terre. Se nel 1918 erano metà i contadini cinesi che possedevano la terra che coltivavano, nel 1926 soltanto un quarto di essi si trovava in quella condizione, ed il 55% era costituito da contadini senza terra, fittavoli, mezzadri o braccianti. Ma nel centro-sud la situazione era assai peggiore, e nello Yunnan 4 contadini su 5 avevano perduto la loro terra e si offrivano come braccianti o come soldati. Nel suo soggiorno nello Yunnan Mao si convinse che fino a che la rivoluzione nazionale cinese non riuscisse a mobilitare questa spinta ancora ignorata, cioè quella contadina, le lotte rivoluzionarie urbane non avrebbero potuto vincere né la dominazione straniera né nelle sue connivenze indigene. Questo è un punto fondamentale, perché è proprio la svolta che imprime Mao dentro il pensiero marxista, che voleva ancora, e il Partito Comunista Cinese all'inizio segue ancora la linea tradizionale, che la rivoluzione la fanno il proletariato di fabbrica, la fanno gli operai. Per cui le prime iniziative, i primi grandi sforzi anche del Partito Comunista Cinese sono concentrati nelle città, a Shanghai, a Pechino, nelle grandi città industriali, e perché puntano ancora su questo. Ma Mao intuisce che questa non è sufficiente, o perlomeno, o quantomeno, o addirittura, diciamo meglio, è addirittura fuorviante per quanto riguarda la situazione cinese. Ciò che Mao trovò nella sua terra, dice ancora la Pinchel, nella sua terra natale, fu la più esaltante scoperta della sua vita. Nonostante la sfiducia che per loro nutrivano le forze rivoluzionarie nuove, i contadini si erano rivoltati contro l'antico ordine, avevano iniziato una riforma agraria radicale prendendosi la terra, avevano infranto l'antico apparato delle tasse, dei debiti, delle imposizioni arbitrarie ed avevano intrapreso la lotta armata. Qui parliamo di episodi che avvengono a metà degli anni 20 del secolo scorso. Di fronte all'inattesa capacità rivelata dai contadini di servirsi della violenza per respingere la secolare violenza dell'oppressione e per rifiutare ulteriori acquiescenza, il giudizio per Mao poteva essere uno solo: molto bene. Ed anzi, nel rapporto che allora egli inviò al suo partito sul movimento contadino nello Yunnan, rapporto che resta uno dei testi fondamentali per comprendere la storia della Cina moderna, egli preannunciava: tra poco si solleveranno centinaia di milioni di contadini, essi saranno impetuosi ed irresistibili come un uragano. Nessuna forza potrà trattenerli, spezzeranno le catene che li avvincono e si lanceranno verso la liberazione, scaveranno la fossa a tutti gli imperialisti, ai militaristi, ai funzionari corrotti, agli scherani degli agrari, ai campieri, e metteranno alla prova tutti i partiti ed i gruppi rivoluzionari. Tutti i rivoluzionari, per accettarne alcuni e respingerne altri. Metterci alla loro testa e dirigerli? Rimanere alle loro spalle e a criticarli, sbarrare la strada e lottare contro di loro? Ogni cinese è libero di scegliere una di queste tre alternative ed il corso degli eventi costringerà ognuno di noi ad affrettare la sua scelta. E qui Mao ovviamente la scelta l'aveva fatta, era un modo di presentare al partito questa, non solo la sua scelta ma anche questa problematica, e su questo forse la vale, no, quella massima sulla rivoluzione che tutti quanti conoscono ma che vale la pena di rileggerlo, cioè che cos'è la rivoluzione, perché qui di cosa si parla quando abbiamo letto questo brano? Si parla di questa estrema violenza esercitata dalle masse contadine della provincia dello Yunnan, che fa capire a Mao che questo processo violento della rivoluzione è inevitabile e che anzi bisogna salutarla, insomma, questa cosa.
Mao dice: nel rapporto dell'inchiesta sul movimento contadino nello Hunan del marzo 27, una frase famosissima: la rivoluzione non è un pranzo di gala, non è un'opera letteraria, un disegno, un ricamo, non la si può fare con altrettanta eleganza, tranquillità e delicatezza o con altrettanta dolcezza, gentilezza, cortesia, riguardo e magnanimità. La rivoluzione è un'insurrezione, un atto di violenza con il quale una classe ne rovescia un'altra.
Insomma, mi sembrano parole inequivocabili, no? Che forse nessun altro è riuscito a porre in questi termini su che cos'è una rivoluzione dal punto di vista della storia, ma soprattutto dal punto di vista dei rivolgimenti sociali. E insomma, seguitando sempre in questo diciamo articolo saggio che scrisse Enrica Collotti Pischel,
io ho l'impressione che si dica Pischel, questa sensazione, però
sicuramente avrai ragione, sicuramente avrai ragione, mi correggerò,
perché è un cognome trentino, il padre era appunto trentino, quindi penso
correggerò,
non lo so, ma credo.
E il passaggio successivo è quando a un certo punto, essendo la Cina anche dominata parte della Cina dal Kuomintang, cioè da queste forze nazionaliste capeggiate da Chiang Kai-shek, con cui c'erano stati degli incontri altalenanti tra non capirsi, non volersi bene e trovare dei momenti di alleanza. A un certo punto, col crescere del movimento comunista in Cina, da parte delle armate di Chiang Kai-shek, dell'esercito del Kuomintang, inizia una fortissima repressione proprio nei confronti dei comunisti. E infatti siamo nel 1927, la tensione precipitò nell'aprile quando Chiang Kai-shek, il comandante delle truppe del Kuomintang, da tempo dimostratasi ostile a continuare l'alleanza con i comunisti, scatenò una sanguinosa repressione a Shanghai, che per le sue officine e le sue organizzazioni armate di operai moderni guidate da militanti sperimentati, per la stessa vastità degli interessi stranieri, era divenuta il simbolo della fase urbana della rivoluzione nazionale e sociale in Cina. Nell'aprile del 1927 e negli anni seguenti essa fu la tomba di gran parte di quella classe dirigente nuova, radicalmente rivoluzionaria, fiduciosa nella funzione eversiva del proletariato urbano, che gli appassionati appelli di Gioventù Nuova prima e il modello della rivoluzione russa poi avevano tratto dai ranghi degli studenti e degli intellettuali cinesi. Qui, per chi ne volesse avere proprio di questa situazione di Shanghai e della repressione che ne seguì, si legga il libro La condizione umana mi sfugge l'autore in questo momento, è un grande scrittore francese che adesso mi sfugge, e descrive esattamente quello che facevano ai comunisti cinesi le truppe del Kuomintang quando li arrestavano, e oltre a torturarli, insomma, ci sono descrizioni in cui due di loro vengono rinchiusi dentro una caldaia e bruciati letteralmente vivi. E adesso sicuramente è un ascoltatore che ci dice il nome di quello scrittore francese di cui non mi ricordo. E seguendo nella ricostruzione che fa Enrica Collotti-Pinskel, il dilagare e quindi seguiamo ancora con questo discorso della repressione. Il dilagare della repressione non valse tuttavia a dare a Chiang Kai-shek il potere su una Cina unita. Quelli che erano stati gli elementi di punta del fronte nazionale rivoluzionario intrapresero infatti immediatamente una controffensiva. Dall'estate del 1927 in poi esistettero così ininterrottamente due Cine che si combatterono con varie forme e su vari fronti, fino a che la Cina rivoluzionaria ebbe gradualmente soppiantato quella ufficiale. Il primo nucleo di questa nuova Cina sorse dall'esercito nazionalista, nel quale erano numerosi i giovani militanti formati nelle scuole di Canton, a cui aveva dato vita proprio Mao, e per essere soldati di un movimento di liberazione. Il 1 agosto 1927 a Nanchang fu costituita l'Armata Rossa Cinese sotto la guida del vecchio Chu Te, di Chu Enlai e dell'adolescente Lin Piao, che è un altro personaggio poi divenuto famoso nella Cina maoista e anche post-maoista, diciamo.
Precipitato con l'aereo e lui...
Sì, faceva parte della cosiddetta banda dei quattro.
Lui morì prima in questo incidente aereo,
strano incidente aereo, no? Così si disse all'epoca, insomma. E quindi siamo qui alla formazione dell'esercito rosso, qui viene chiamata ancora Armata Rossa Cinese, non esercito rosso. In altri testi si trova viceversa la dizione esercito rosso. E poi seguitando scrive ancora la Pinskel: la tradizione voleva che la rivolta in Cina trovasse sempre i suoi primi rifugi ai confini tra le province. E di cosa sta parlando adesso? Sta parlando del fatto che comunque questa repressione costrinse, e fu una delle tante volte, la gioventù comunista, la dirigenza comunista, compreso Mao, a fare delle ritirate, a ritirarsi sulle montagne e in questo caso di nuovo sui monti al confine tra Xinjiang e cioè, i monti Xinjiang al confine tra Hunan e Jiangxi. E era una montagna impervia che però offriva qualche possibilità di sussistenza a chi volesse coltivare la terra e già accoglieva vari gruppi di banditi. Siamo qui alla dicitura di banditi, che in qualche modo corrisponde anche a quella che in altre circostanze e qualche anno dopo veniva usata sia in Italia sia in Grecia, soprattutto perché i primi partigiani greci e gli andartes venivano considerati dei banditi e così erano definiti ovviamente dall'occupante nazista. E bene, in questa diciamo così, in questa situazione siamo alla diciamo così al ritiro di Mao in questa provincia per riordinare non solo le idee ma soprattutto le truppe, soprattutto il partito, soprattutto riordinare le fila del movimento comunista e quindi ricominciare di nuovo questa lunghissima lotta che poi nella sua immagine più efficace si traduce nella lunga marcia, ma questa lunga marcia che è circoscritta ad alcuni anni e che viene dopo è stata preceduta e poi anche seguita da altri scontri armati, da altre, pensiamo all'occupazione del Giappone di cui a un certo punto parleremo, ne parla anche la Pischer ovviamente, ma insomma è da qui che riparte la rivolta dei contadini, insomma.
Se questo aspetto della strategia politica fu da Mao elaborato ed accentuato ulteriormente soltanto in seguito, sulla base di carenze e di errori compiuti proprio nei primi anni della lotta armata, la linea militare della guerriglia rivoluzionaria veniva già prendendo forma nelle basi rosse. Si trattava di una strategia estremamente mobile che mirava ad attirare il nemico sempre più all'interno del territorio rosso, socialmente e militarmente infido per le pesanti divisioni moderne del Kuomintang, per passare ad una serie di operazioni di disturbo quando quelle cominciavano a dar segni di stanchezza. Allora tutte le forze dei guerriglieri dovevano venir concentrate per un attacco violento, rapido, coordinato che spezzasse il fronte farraginoso delle forze di repressione e le travolgesse poi con un inseguimento incalzante ed implacabile condotto dai guerriglieri appoggiati dalle popolazioni e favoriti dalla natura del terreno. Le città sarebbero state così accerchiate a poco dalle campagne rosse, da quel territorio della Repubblica Sovietica Cinese, che alla fine del 1931, quando fu riunito il primo congresso nazionale dei soviet cinesi nella cittadina di Jiuquan, costituiva già nella Cina meridionale una macchia vasta, seppure discontinua, che tre campagne generali di annientamento, così erano chiamate appunto dal Kuomintang, non erano riusciti a ridurre, nonostante la mobilitazione delle forze del Kuomintang aiutate dalle grandi potenze straniere dirette personalmente da Chiang Kai-shek. Quel congresso votò una costituzione, una legge agraria, una legge sul lavoro e molti altri testi che cercavano di abbozzare il volto della Cina di domani ed elesse Mao Zedong presidente della Cina sovietica. Da allora egli sarebbe rimasto sempre il presidente Mao. Al momento in cui Chiang Kai-shek nell'autunno del 1933 iniziò la quinta campagna di annientamento, fu quindi compiuto per la prima volta lo sforzo di fermare il nemico davanti ai cancelli e fu un errore perché l'armata rossa, contrapposta a un esercito moderno lungo un fronte stabile, non poteva giocare su quei fattori che le avevano consentito di compensare la sua inferiorità quantitativa con una superiorità politica e sociale. Stretta ad assedio da un anello di fortini, attaccata da generali tedeschi prestati a Chiang Kai-shek dal regime nazista, isolata dalle altre basi e privata della fonte di rifornimento di armi che nella guerriglia mobile era rappresentata dalle stesse forze della repressione, la Repubblica Sovietica Cinese resistette un anno. Poi il 16 ottobre 1934 un ennesimo tentativo di rompere il blocco riuscì. Dalla breccia a tappe forzate di notte in silenzio per non insospettire il nemico passarono 100.000 uomini e poche decine di donne, tra esse anche Ho Tsu Chen, la compagna di Mao negli anni della Cina sovietica, trascinandosi le armi, le munizioni, gli ultimi pacchi di sale e di medicinali, gli archivi, la carta moneta battuta dalla Repubblica Sovietica, le macchine da cucire e i torni che avevano equipaggiato nella regione arretrata tra Jiangxi e Fujian gli arsenali volanti della Cina rossa. E questa è la lunga marcia. E fra l'altro noi abbiamo anche un altro testo che vi consigliamo sicuramente, se adesso ritrovo la pagina, che è Stella Rossa sulla Cina, che è un libro scritto da un giornalista notista statunitense che in quegli anni si trovò in Cina e poi narra le vicende fino al 1937. Per darvi un'idea, insomma, di che cosa fu questa lunga marcia, in genere i rossi, così li chiama, ma in senso assolutamente non spregiativo, la chiamano in genere la marcia dei 25.000 li, che è questa misura, diciamo, lineare cinese. Ma con tutti i giri, i ripiegamenti e le contromarce, dal più remoto Fujian alla meta nel lontano Shenzhen nord-occidentale, alcuni gruppi hanno percorso una distanza maggiore. Un accurato itinerario, tappa per tappa, compilato dal primo corpo d'armata, indica che la strada percorsa da questo contingente ammonta in chilometri 9.000, due volte la distanza in larghezza del continente americano, e questa distanza può considerarsi come la media della marcia compiuta dalle forze principali. L'intero viaggio fu compiuto a piedi, seguendo piste che sono tra le più difficili del mondo, quasi tutte inadatte al traffico su ruote, e che i rossi superarono le più alte montagne, alcuni dai più grandi fiumi dell'Asia, e soprattutto dal principio alla fine fu una sola continua battaglia. Adesso leggiamo un altro passo. In un certo senso questa migrazione di massa fu il più grande giro di propaganda della storia. I rossi passarono attraverso province che assommavano una popolazione superiore ai 200 milioni di abitanti. Tra una battaglia e l'altra, nelle città occupate, convocarono comizi, diedero spettacoli teatrali, gravarono di tasse i ricchi, liberarono moltissimi schiavi e alcuni si unirono all'Armata Rossa, predicarono libertà, uguaglianza e democrazia, confiscarono le proprietà dei traditori e distribuirono il loro avere ai poveri. Milioni di contadini avevano visto e ascoltato l'Armata Rossa e ora non la temevano più. I rossi spiegarono lo scopo della riforma agraria e la loro politica antigiapponese, armarono migliaia di contadini e lasciarono quadri a formare i gruppi di partigiani rossi, che da allora danno continuamente filo da torcere alle truppe di Nanchino. Ricordiamo che il libro arriva fino al 1937. E migliaia di uomini rimasero indietro nel corso della lunga ed estenante marcia, ma migliaia di altri contadini, schiavi, apprendisti, disertori dell'esercito del Kuomintang, operai, tutti diseredati, si unirono ai rossi e ne reintegrarono le file. E insomma, questa è questa, brevissimamente, questa, insomma, per dare un quadro di quella questa lunga marcia, che fu questa, diciamo, questa idea tattica fenomenale di Mao Zedong, che riuscì, insomma, in una situazione difficilissima a mantenere però integro il corpo del partito, il corpo della Repubblica Sovietica Cinese, compresi appunto, come abbiamo detto, le macchine da cucire, le masserizie e tutto quanto, e quindi poi a preparare quello che sarebbe successo negli anni successivi, senza disperdere le forze, ma anzi compiendo in questo percorso anche una propaganda, nel senso migliore del termine, che è una trasformazione, anche se possiamo dire a pelle di leopardo, delle zone che attraversavano.
Come intanto c'è stata una telefonata, e come immaginavo, un compagno gentilmente ci dà il nome dell'autore, che io non ricordavo, faccio spesso di queste amnesie sui nomi. André Marot, famosissimo scrittore, intellettuale, anche politico francese, che ha scritto vari libri, e in particolare questo, La condizione umana, come dicevo, che parla di questa situazione e della, in particolare della repressione da parte del Kuomintang. E andando rapidamente, perché il tempo è scarso, e riprendendo l'articolo della Collotti, anche qui c'è la celebrazione della lunga marcia, non stiamo a ripetere delle cose che già ha descritto in qualche modo Edgar Snow, e ovviamente esaltanti al limite, diciamo così, dell'incredibile. E poi c'è, dopo la lunga marcia, e quindi questa riuscita, ritirata e riavanzata nello stesso tempo, perché di questo ha significato, siamo ormai nel 37, e quindi incombe la guerra col Giappone, e soprattutto incombe la dominazione giapponese sulla Cina, con cui poi si farà anche qui con molte difficoltà un'alleanza tattica con il Kuomintang per combattere l'invasore giapponese, poi ci sarà anche qui un tentativi balordi da parte del Kuomintang, per non dire di peggio, Mao ne approfitterà definitivamente e porterà a fondo la rivoluzione fino alla vittoria, e questo avviene proprio agli inizi, alla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40, e con l'OTPS scrive: la nuova Cina nasce a Henan, Henan è questo, a Henan, scusate, questa capitale provvisoria di questa Repubblica Cinese Sovietica, così veniva chiamata, insomma, no, per emulazione di quella che era stata la Repubblica Socialista Sovietica dell'URSS. E qui, insomma, Mao, qui in una grotta poco diversa dalle altre, Mao Zedong dirigeva il vasto Stato nuovo che andava prendendo forma entro una Cina ancora vecchia ed elaborava instancabilmente le basi ideologiche dell'esperienza unica ed originale che il suo popolo stava vivendo. Nella peculiare atmosfera di Henan egli riprendeva anche l'analisi del pensiero di Marx e di Lenin, e unendo la concezione occidentale della dialettica ad una viva coscienza della molteplicità e della complessità delle contraddizioni che pervadono la realtà storica di un antico paese come appunto la Cina, nel corso di un processo rivoluzionario trasformava l'ideologia marxista in uno strumento vivo ed immediato di lotta adatto alle condizioni specifiche e alla tradizione culturale della Cina. Al termine di 20 anni di paziente assedio, dopo aver annunciato alla fine del 1947 ad un mondo ancora incredulo che la situazione in Cina era volta definitivamente a favore della rivoluzione, Mao poteva dare per la prima volta a Lin Piao, aggiungendo come sempre coi più fidati compagni se ti sembra opportuno, l'ordine di attaccare una grande città, Mukden. In pochi mesi alcune grandi battaglie rese possibili dall'annosa e dilagante guerriglia rurale sbaragliavano le divisioni del Kuomintang, che ripiegarono abbandonando enormi quantitativi di armi americane prima a sud della Grande Muraglia, poi a sud del fiume Giallo, poi oltre lo Yangtze verso Canton, ancora una volta a Chongqing, finalmente a Formosa. Ed il 1 ottobre 1949, in una sala del Palazzo Imperiale di Pechino, dopo aver percorso e conosciuto palmo a palmo tutta la Cina come avevano fatto soltanto i capi vittoriosi delle antiche rivolte, Mao Zedong proclamava la Repubblica Popolare Cinese e ne diveniva il presidente, mentre in tutto il paese i contadini si prendevano la terra attesa e agognata da secoli. E alla sera bruciavano in grandi falò i titoli di possesso dei proprietari, le ricevute dei debiti, gli impegni per le corvée ed i catasti feudali. Mao ed i suoi si trovavano a detenere quel potere politico sullo Stato del quale avevano compreso fin dal 1927 il carattere decisivo in un paese come la Cina. E questo direi che è quanto, diciamo, come ricostruzione, perdoneranno ascoltatori e ascoltatrici, estremamente sintetica di quello che può essere stato qualcosa in cui tanti libri, non tantissimi, insomma, diciamo abbastanza libri.
Beh, ne consigliamo
dedicati.
Sicuramente uno che però troverete usato, che è un libro pubblicato nel 1972, un libro di Dario Paccino, L'ombra di Confucio, insomma, forse usato si trova ancora, e diciamo analizza già in quegli anni quali erano, come possiamo dire, le ombre sul prosieguo della rivoluzione cinese. Già il titolo fa un po' capire qualche cosa, soprattutto Dario Paccino appunta la sua analisi sul fatto che più che sui rapporti di produzione, a un certo punto la Cina comincia, e poi insomma la cosa continua evidentemente, si concentra sull'aumento della produttività, sull'aumento della produzione invece che su, diciamo, le forze produttive. Allora noi abbiamo un altro reperto introvabile, che è il famoso libretto rosso che le guardie rosse agitavano e che insomma arrivò in Italia con questi emuli, che come sempre quando ci sono gli emuli poi la figura originale si appanna e si stravolge. Ce ne sono diverse, ma ve ne vogliamo leggere una che è assolutamente attualissima e viene dal libro, dal lavoro Contro il liberalismo del 37. Liberalismo, adesso spieghiamo cosa Mao intendeva. Il liberalismo si manifesta in diverse forme: astenersi dalla discussione sui principi quando qualcuno ha chiaramente sbagliato e lasciare correre le cose per amore di pace e d'amicizia, perché si tratta di un vecchio conoscente, un concittadino, un compagno di scuola, un amico intimo, una persona cara, un vecchio collega o un vecchio subordinato. Oppure criticare l'interessato superficialmente per restare in buoni rapporti con lui invece di andare fino in fondo. Come risultato si nuoce sia all'organizzazione che all'individuo. Indulgere a critiche irresponsabili in privato invece di avanzare i propri suggerimenti all'organizzazione.